Benvenuto in SMAU Academy, il canale podcast di SMAU dedicato all'aggiornamento professionale per imprenditori e professionisti. In questo episodio parliamo di project management con Vito Titaro, le linee guida e le caratteristiche per avviare un progetto di successo. Buon ascolto!
Buonasera a tutti e benvenuti a questo workshop dove andremo un po' ad esplorare insieme ad EasyPM quelli che sono metodi e tecniche di project management. Nello specifico andremo un po' a vedere come avviare in generale un progetto che possa raggiungere gli obiettivi prefissati. Vi rubo solo qualche minuto per presentare sia per quanto riguarda me, che faccio consulenza e formazione in project management, sono un docente accreditato EasyPM e sono qui in rappresentante EasyPM per potervi dare un po' delle informazioni sul project management e sul progetto in generale. Vi presento un po' l'organizzazione, l'associazione EasyPM, che è nata nel 2005. Si pone l'obiettivo di divulgare la metodologia del project management a più attori, come possono essere gli enti pubblici, istituzioni scolastiche, anche gli enti privati. Ha partecipato nel 2013 a un importante avvenimento, che è quello dell'emanazione di una norma che regolamentava la metodologia del project management, la UNISO 21500. Prima di partecipare a questa riunione, ovviamente l'attività di EasyPM era attiva e ha portato poi a definire dei percorsi di conoscenza per quanto riguarda la metodologia del project management. Questi due percorsi, di cui poi parleremo brevemente poi, sono EasyPM Base ed EasyPM AV, che portano ai rispettivi esami di qualifica. Organizza ogni anno, quest'anno per ovvi motivi è stata rimandata la manifestazione, ma si ripresenterà l'anno prossimo se ci sono le condizioni, un convegno chiamato PM Expo, solitamente viene svolto a Roma, dove si coglie il momento per poter fare un po' il punto della situazione sul project management, ospiti, convegni, workshop, tutto incentrato a capire, a vedere come poter applicare al meglio il project management nei progetti. Pubblica una rivista in collaborazione con Franco Angeli, dove è possibile mantenersi aggiornati, è l'unica rivista in italiano che si occupa di project management, è possibile ottenerla iscrivendosi a EasyPM, è un abbonamento combinato e permette poi di rimanere in contatto col mondo del project management. Vi accennavo prima ai percorsi di conoscenza del project management, in questo caso parliamo di EasyPM Base. Ha un proprio manuale, uno schema rappresentato dal manuale. Ad oggi si sono qualificati oltre 12.000 persone. È aperto a tutti, non ci sono requisiti d'ingresso né di titolo di studio né di esperienza. E quindi all'epoca, quando è stata, diciamo, pensata questa credenziale, mancava un anello di congiunzione tra chi aveva voglia di entrare nel mondo del project management ma magari non aveva né l'esperienza né alcuni titoli accademici, e quindi EasyPM Base ha coperto un po' quel gap e ha permesso poi a ben 12.000 persone di entrare, di fare il primo passo verso il mondo del project management. Col tempo EasyPM Base è poi diventato un primo scalino verso una credenziale avanzata, che è EasyPM AV, che poi può portare a, come vedremo, a certificarsi a livello professionale. Quindi, dicevo, subito dopo l'EasyPM Base c'è EasyPM AV, un percorso di conoscenza che anche questo sfocia in un esame e è propedeutico per chi lo vuole a andare a certificare le proprie conoscenze come project manager. Cosa significa? Che accredita e comunque tiene un registro di persone qualificate sul project manager, veri e propri project manager professionisti. Questi project manager professionisti sono stati certificati da organismi di certificazione gestiti da Accredia e vengono certificati secondo la norma UNI 11648, che è nata nel 2016 a seguito della 21500. Quindi è nata prima una norma che regolamentava il metodo e poi è nata la figura del project manager certificato. Questo è un po' il percorso che ZPM propone a chi intende poi proseguire sul project management. Qual è la discriminante? Allora, per i primi due step base avanzato si tratta di qualifiche di credenziali che certificano la conoscenza di un determinato schema, in questo caso lo schema base o lo schema avanzato. Nel caso in cui una persona abbia dell'esperienza, quindi sia un professionista e abbia un titolo di studio e abbia in tasca una credenziale riconosciuta da Credia, può vedersi riconosciute le proprie esperienze, le proprie competenze come project manager, sostenendo un esame, in questo caso orale, presso un organismo di certificazione di Accredia. La cosa importante è che comunque nei primi due casi si tratta di schemi di conoscenza, quindi si dimostra di conoscere la metodologia. Lo step finale si associa a questa conoscenza all'esperienza della persona. Pertanto si entra in un vero e proprio registro che ha le stesse regole o molto similari a quello di un ordine. Quindi ci sono crediti formativi da mantenere aggiornati e c'è un esame presso una commissione, quindi con dei colleghi. Si va a discutere la propria esperienza e un lavoro svolto, quindi si porta un project work. La grossa differenza è che qui, oltre a dimostrare di conoscere la metodologia del project management, si va a dimostrare di saper lavorare con la metodologia del project management. Quindi qui si parla di certificazione di competenze e qua si parla di conoscenze di project management. L'unico punto di contatto rimane la certificazione, dove ci associa l'esperienza anche la conoscenza metodologica. Quindi c'è da fare un distinguo, se dovesse capitarvi di confrontare altre credenziali, tra certificazione di conoscenza, quindi uno schema, un esame che propone la conoscenza di uno schema, e invece la certificazione che riguarda le competenze, quindi l'esperienza della persona, del professionista, vengono valorizzate con un valore legale. Quindi un ente terzo, che è quello di Accredia, riconosce alla persona il grado di professionista certificato. Ad oggi, dal 2016, siamo circa in 600, si stanno aumentando man mano, anche perché poi, farò un cenno verso la fine, sta emergendo un mercato di persone certificate e ricercate in alcuni importanti bandi, sia pubblici che privati. Quindi questa è un po' la scaletta che solitamente magari un professionista guarda con interesse nel caso in cui volesse approfondire, mettere in ordine un po' il proprio lavoro e andare verso una certificazione della propria esperienza. Un'altra, diciamo così, un'emanazione di ZPM è ZPM Professioni. È un'associazione che ha la particolarità di raccogliere professionisti, quindi persone certificate o che comunque svolgono di professione il ruolo di project manager. Per poter entrare bisogna avere dei requisiti come una credenziale o una certificazione e comunque un'esperienza lavorativa. La differenza tra ZPM e ZPM Professioni è che qui raccoglie proprio persone che lavorano e che hanno titolo di professionista in project management. Qui vedete anche il sito dove potete magari dare un'occhiata. Qual è la funzione? È di raccogliere professionisti in project management, di essere magari una tappa intermedia prima di arrivare alla certificazione come project manager. Qui viene rilasciata un attestato di qualità che ZPM emana, eroga, per persone con un'esperienza nel project management. Ultimo tassello di ZPM è il fatto l'impegno di ZPM a valutare la maturità dei progetti attraverso uno schema ZPM Prado. C'è una situazione in cui si vengono valutate le aziende per quanto riguarda la gestione dei progetti, lo schema proposto ZPM è questo, ZPM Prado, e chiunque può andare sul sito e fare un audit autonomo in maniera da avere l'idea se la propria organizzazione ha un po' ha una fotografia per capire come è messa la propria organizzazione e quali passi successivi potrebbe fare. Vi lascio anche qui un sito di riferimento. Andiamo a fare un punto adesso, entriamo un po' nel termine del project management. Allora, i riferimenti che andremo a svolgere in linea generale convergono verso la normativa UNISO 21500. È una normativa che viene, è stata accettata, acquisita da varie nazioni in Europa, come queste che vedete qui, Germania, Regno Unito, Francia, e hanno comunque stabilito che questo potrebbe essere un punto in comune per poter poi svolgere con un certo criterio, con uno schema unificato, la gestione dei progetti. Cos'è un progetto? Allora, per poter iniziare, un po' l'idea è questa qui. Se avete una data, siamo già in un ambito in cui ci sono delle scadenze ed è incominciato a apparire all'orizzonte il concetto di progetto. Il progetto che cos'è? Intanto è un'operazione unica, temporanea, ha degli obiettivi e ha dei vincoli. Quando siete in presenza di queste caratteristiche, siete in presenza di un progetto, pertanto dovete comportarvi in maniera differente, quindi il project management vi aiuta a svolgere correttamente quello che è tutto un percorso e poter gestire attività uniche, temporanee, con obiettivi e con vincoli. Attenzione, ci sono progetti simili, ma ogni progetto è unico. È una caratteristica fondamentale quella dell'unicità del progetto. Quindi è bene distinguere la differenza tra quello che è un'operazione e quello che è un progetto. Quindi operazioni routine, attività ripetitive, prassi aziendali che si ripetono, finché c'è un'informazione in ingresso, questa viene elaborata uguale a se stessa e nel tempo si ferma solo quando l'informazione in ingresso si ferma. Che ne so, la fatturazione, la movimentazione di magazzino, pagare le bollette, le licenze software, sono operazioni che in azienda vengono svolte in maniera ripetitiva. La cosa cambia quando siamo in presenza di progetti. Siamo in presenza di attività uniche, limitate nel tempo e con un obiettivo, quindi arriva in campo il project management. Operazioni e progetti condividono persone, sono pianificate e sono eseguite e controllate. Questi sono i punti in comune che unisce operazioni e progetti. Dopodiché si dividono per tipologia di controllo e di metodologia applicata. Per riassumere un po' il concetto, le operazioni siamo in un ambito di lavoro ripetitivo, progetti abbiamo un qualcosa di consegnabile, unico, di volta in volta diverso. Abbiamo detto che i progetti sono vincolati, i vincoli maggiormente pesanti o comunque maggiormente significativi nella gestione del progetto sono soprattutto questi tre. Cioè tempi, costi e qualità, intesa come prestazione, come performance, come standard, come potrebbe essere anche leggi o normative che vincolano le nostre decisioni sul progetto. Quindi performance, requisiti, specifiche tecniche, entrano a far parte anche la qualità aziendale dell'azienda, quindi se c'è 9001, ISO 9001, entra anche essa nell'ambito di configurare il nostro progetto il triplo vincolo. Questo tipo di vincolo ha la particolarità che se uno di questi vincoli subisce una variazione o viene in qualche maniera modificato, anche gli altri due ne subiscono le conseguenze. Quindi se decido di andare a stringere i tempi, può risentire la qualità o i costi, magari mi costa di più o diminuisco la qualità. Se agisco ad esempio sulla qualità, posso ad esempio aumentare il tempo. Quindi è una coperta sempre un po' troppo corta che il project manager impara a gestire con le tecniche di project management. Si deve trovare un equilibrio tra tempi, costi e qualità e questo è meglio, sarebbe opportuno, concordarlo prima che le attività del progetto inizino. Poi vedremo come. Oltre al fatto di avere altri vincoli, cioè questi sono i tre più importanti, ma ci sono risorse, rischi, l'ambito, cioè quello che siamo autorizzati a fare. Questi sono quelli caratteristici e li trovate in tutti i progetti. Faccio un esempio, è compito ad esempio del project manager valutare questo triplo vincolo fin dall'inizio, soprattutto è un triplo vincolo che si trova all'interno, se qualcuno lavora per conto terzo, comunque lavora per contratti, all'interno del contratto. Se fate caso, nel contratto c'è sempre scritto il costo, i tempi di consegna e lo standard qualitativo, magari espresso con disegni, con layout, con un design. Quindi ci sono sempre questi tre punti fondamentali. Se qualcosa manca, il project manager dovrebbe alzare la mano e intervenire per capire perché uno di questi vincoli manca. Questo lo possiamo già diciamo così, gestire con quello che vedremo più tardi, cioè la gestione dell'ambiente del progetto. In pratica è un po' così. C'è un punto qui dove bisogna dire no. Veloce, costa poco e di alta qualità è qualcosa che non esiste ancora. Per cui bisogna capire come ridurre al minimo questa zona scura e dare una risposta al nostro cliente. Questo è un po' quello che si doveva fare il nostro project manager, dare un equilibrio a questi tre vincoli. Non si riuscirà mai ad avere la perfetta bilanciamento, ma ci si prova. Questo è il project management che ci dà una mano. Quindi il project management deve applicare strumenti, metodi e tecniche a un progetto. Questa è la definizione classica. Quindi metto a disposizione la mia esperienza, le mie conoscenze di project management, le mie tecniche al fine di arrivare ai risultati del progetto. Questo fa il nostro project management. Il project manager applica questo concetto in tutto il progetto. Pertanto, se voglio avere successo il mio progetto, devo rispettare i vincoli, devo utilizzare risorse assegnate in maniera efficace ed efficiente e devo essere accorto per poter fare in modo che il mio cliente accetti quello che consegno. Va bene essere bravi tecnicamente a rispettare il tipo vincolo, ma va sempre controllato se quello che sto facendo è in linea con le aspettative dei miei stakeholder, del mio cliente principale. Quindi occhio ai vincoli, occhio ovviamente alla questione tecnica, ma bisogna sempre avere un po' la sensibilità e l'accortezza di guardare un po' verso il nostro cliente, verso gli stakeholder, capire se stiamo lavorando nella direzione in cui sta guardando lui. Diciamo che il project management, la normativa ci dà questo inquadramento. Ha diviso i processi in 5 gruppi. Noi oggi vedremo questo gruppo di avvio, cosa fa e perché è così importante. Mentre ci dice anche come pianificare un progetto, come controllarlo, come eseguirlo e come chiuderlo. Ha diviso i 39 processi di cui è composto in queste 5 famiglie. Ogni famiglia ha uno scopo preciso. Quindi, per quanto riguarda l'avvio, mi dà la possibilità di avviare correttamente il mio progetto. Quando ho deciso come avviarlo, mi dà la possibilità l'altra famiglia di pianificazione di pianificarlo, quindi emettere, elaborare piani, sottopiani di progetto, può essere i rischi, la qualità, i costi, i tempi. Una volta che ho pianificato, posso andare ad eseguire quello che ho pianificato. Ovviamente ogni piano che va in esecuzione, devo controllarlo. Diventa un punto di riferimento, si chiama baseline di progetto. E quindi ho sempre una famiglia, che si chiama famiglia di controllo, che gestisce, che controlla che quello che ho pianificato, che mi sono immaginato, che ho previsto, si stia realizzando. E mi dà anche un allarme di scostamento, su qualità, sui tempi, sui costi. Dopodiché, quando tutto è allineato, quindi la mia pianificazione si sta realizzando, il mio progetto in maniera progressiva prende forma, arrivo alla conclusione, entrano in campo i processi di chiusura che chiudono il cerchio, tirano le somme e consegnano i risultati al cliente. Andiamo a vedere che cosa succede nella parte di avvio, nella famiglia di avvio. Sono pochi processi, poche attività, molto importanti, vedremo anche perché. Allora, avviare un progetto significa avere ben chiari gli obiettivi e come raggiungerli. Avere chiare quali sono le funzionalità e le caratteristiche del prodotto o servizio che devo realizzare, quindi i requisiti. E avere ben chiari quali sono i miei vincoli. Come dicevamo prima, devo innanzitutto capire il mio triplo vincolo, se è presente e che caratteristiche ha. Dopodiché devo anche interrogarmi su quali altri vincoli possono nascere o sono già insiti nell'avvio del progetto. Allora, per avviare un progetto abbiamo bisogno di sviluppare il project charter, individuare gli stakeholder e costituire il gruppo di progetto. Questo ci dice la normativa, questi sono i passi che mi suggerisce di svolgere per poter dare un avvio di progetto congruo e comunque utile per poter proseguire poi con la pianificazione. La cosa funziona un po' così: c'è una scatolina, questo è il nostro processo, che ha delle informazioni in ingresso da gestire. In questo caso mi devo aspettare un capitolato di progetto, un contratto, un business case, che è un documento che qualcuno prima del project manager ha individuato nel nostro progetto un qualcosa da realizzare, di profittevole, qualcosa che porta valore aggiunto all'organizzazione. E il business case mi giustifica il fatto che questo progetto è avviato. È un documento che permette al project manager di iniziare a dar forma al nostro progetto. Poi ci sono dei documenti che possono arrivare da eventi precedenti o successivi, dopo vediamo come mai, entrano dentro il nostro scatolina progetto, processo sviluppare il project charter. Il mio risultato è quello di avere un documento, una scheda di progetto che mi formalizza tutti i punti necessari per dare il via al mio progetto. Quindi lo scopo è quello di produrre un documento che collega gli obiettivi strategici dell'organizzazione al progetto chiamato Project Charter. Questo documento solitamente viene messo in un punto preciso della nostra scala temporale del progetto ed è una riunione di inizio progetto chiamata Kickoff Meeting. Dentro questo documento c'è l'avvio ufficiale del nostro progetto e il nome del project manager. Quindi da quel momento in poi il progetto inizia a consumare risorse e inizia ad avere una forma, comincia a chiamare i protagonisti sul palcoscenico e dà una prima definizione dell'ambito, cioè di tutto ciò che devo sviluppare nel mio progetto in base ai requisiti, cioè specifiche tecniche che qualcuno mi ha dato per poter realizzare il mio progetto. Diciamo che prima definizione, perché possiamo essere nel caso in cui stiamo ancora esplorando qualcosa di sconosciuto. Quindi il nostro project charter ci dice a grandi linee che cosa dobbiamo fare, quali sono le caratteristiche generali del nostro progetto. Quindi posso in questo caso qui avere delle informazioni aggiornate che tornano indietro dallo sviluppo di altri processi di project management e mi aggiorno continuamente il mio project charter. Il mio project charter poi alla fine, quando ho preso forma consolidata, mi permette poi di andare a sviluppare tutta la mia pianificazione. Possiamo essere in una situazione morbida, diciamo così, liquida, oppure possiamo essere in una situazione in cui è già tutto chiaro, come ad esempio quello che succede ai fornitori. Ad esempio, ho già un design dell'engineering, vado immediatamente a eseguire quello che c'è scritto nel mio design, quindi non ho bisogno di tornare indietro e rinfrescare il mio project chart perché ho bisogno di altre informazioni. La mia impresa costruttrice ha già il design, ho già un project chart definito, proseguo senza problemi. Magari la mia società di engineering col cliente ha dovuto fare vari passaggi per capire che albergo avevo in testa o che palazzo avevo in testa o qualsiasi altro servizio o che software avevo in testa. Quindi questo approccio della normativa deve essere assolutamente inteso in maniera dinamica, che ci ricorsiva, che aggiorna continuamente se stessa finché tutti i dettagli non sono chiari. I contenuti del project charter sono tipicamente, ma ce ne sono ovviamente di più, questi sono i più importanti, gli obiettivi del progetto, i risultati attesi, chiamati anche deliverable, o anche i risultati intermedi, cioè quello che il nostro cliente si aspetta di ottenere, nel caso dell'albergo, di una palazzina, gli infissi, gli impianti, le coperture, oppure qualsiasi altra cosa nel software, come ad esempio la piattaforma software, la licenza, il tipo di hardware che abbiamo deciso. Le principali scadenze, le milestone, intermedio anche finali, i costi stimati, gli stakeholder chiavi, cioè coloro che possono influenzare in maniera decisiva il nostro progetto, il project manager ovviamente, e i requisiti, cioè quelle informazioni che mi permettono tecnicamente di sviluppare il mio progetto. Il secondo processo è costituire il gruppo di progetto. Mi aspetto di avere requisiti, le risorse, la struttura organizzativa del progetto, se queste risorse sono disponibili o meno, i piani di progetto, se presenti, quindi se ce li ho già, mi entrano qui, altrimenti devo aspettare questo input finché non si chiarisce nei successivi processi, e poi descrizione dei ruoli. Che cosa voglio ottenere io con l'applicazione di questo processo? voglio assegnare il personale e voglio fare i contratti del personale. Quindi ho già in questa scaletta l'idea di quello che devo fare con il project charter, di chi più o meno, in questo caso se non ho ancora definito nel dettaglio, parteciperà al mio progetto, quali saranno i ruoli, e poi andrò a definire poi i contratti e un'informazione che passerà ai processi successivi. Sostanzialmente devo acquisire risorse umane, devo capire chi fa cosa e devo identificare quanto prima, perché ho subito necessità di impegnare risorse nel progetto. Quindi devo subito domandarmi chi sarà con me nella compagine per poter sviluppare tutto quello che è richiesto dal progetto. Nel caso in cui non ci siano ancora piani di progetto, questi torneranno con informazioni aggiuntive e mi diranno informazioni man mano più dettagliate e mi permetteranno poi di fare una scelta molto più dettagliata anche delle risorse umane. Quindi parto con un'idea, sviluppo i piani, questi mi danno informazioni, tornano indietro, definisco le risorse e finché non ho coperto tutte le caselline continuo ad iterare questo processo. Sostanzialmente la situazione che dovete avere chiara è un po' questa: dove sopra in VBS, quindi dove ho sviluppato l'attività di progetto, ho tutto quello che devo fare. Nella parte verticale l'OBS, ho Recession Breakdown Structure, quindi chi partecipa al progetto e chi fa cosa, ce l'ho chiaro. Quando ho questa griglia chiara posso andare avanti e o affinare ulteriormente o comunque passare le informazioni ai processi di pianificazione. Come vedete è una griglia abbastanza sofisticata, perché comunque mi dice anche il grado di responsabilità delle persone, è stato informato, si è consultato, si supporta il team di progetto. Quindi posso fare un semplice chi fa cosa o posso anche valorizzarlo con il grado di coinvolgimento nel progetto. Questo è uno dei documenti che posso avere sviluppando processi di avvio. Andiamo all'ultimo processo, che significa ci permette di identificare gli stakeholder. Quindi adesso ho abbastanza chiaro cosa fare con il project charter, ho idea delle persone che possono servirmi per sviluppare il mio progetto. Adesso bisogna sapere gli attori in gioco, quelli che magari non sono operativi ma comunque possono interagire col mio progetto. Gli stakeholder è un panorama variegato e molto vasto che devo assolutamente avere sotto controllo. Devo capire soprattutto chi è che parteciperà al progetto, anche perché per due motivi: intanto devo conoscere il suo grado di coinvolgimento, dopodiché devo capire come comunicare con lui, perché ovviamente la comunicazione, un conto è parlare con un team member, un conto è parlare col mio cliente. Quindi quando ho individuato qual è il ruolo dello stakeholder, riesco anche ad interagire correttamente con esso. Pertanto mi aspetto di avere il project charter in ingresso e la struttura organizzativa del progetto, quindi informazioni che arrivano dai due progetti precedenti. Cosa mi risulta? Mi risulta un elenco di persone, in questo caso magari classificate in grado a, in base al proprio grado di potere e interesse, poi vedremo, del mio progetto e quello che è il loro ruolo all'interno del progetto. Quindi, se riassumiamo, abbiamo idea di cosa fare, abbiamo idea delle risorse umane che possono partecipare al mio progetto, vado a consolidare anche il quadro dei protagonisti del mio progetto, classificandoli. Sostanzialmente, tutti coloro che, gruppi anche, organizzazioni che possono essere influenzate o possono influenzare il progetto. Valutandole in che modo? La cosa solitamente che si fa è di valutare secondo il loro potere e interesse per il progetto che stiamo svolgendo. Individuare i stakeholder il prima possibile è strategico per il successo del progetto. Devo capire soprattutto con chi interagire, soprattutto anche capire chi avrà a che fare con me. Facciamo un esempio con grossi progetti che trascurano o curano poco, ad esempio uno stakeholder che potrebbe essere le associazioni di categoria o i comitati per grosse opere pubbliche. Nascono dei contrasti che sarebbe meglio evitare all'inizio del nostro progetto. Uno schema, uno strumento che viene utilizzato frequentemente è questa griglia qui. in cui vengono classificati i stakeholder in base all'interesse e al potere, in base al fatto di dove vengono collocati questi stakeholder, mi approccio in maniera diversa, li tratto, comunico in maniera diversa, in maniera adeguata, perché la mia comunicazione deve essere sempre modellata in base agli stakeholder che io ho nel mio panorama di progetto. Facciamo un esempio, essendo questa una tabella tra l'altro dinamica, perché non la faccio una volta sola, la ripeto, perché come potete sapere o come immaginate, gli stakeholder possono cambiare, ci sono un giorno prima, dopo un mese magari spariscono perché hanno finito la fornitura, hanno finito il ruolo nel nostro progetto. Nel caso ad esempio di un esempio semplice di un'istituzione come il comune per un appartamento, il servizio appartamento ha un interesse molto basso all'inizio e un potere molto alto perché vi dà la possibilità o meno di costruire il vostro appartamento, realizzarlo. Quando lo state realizzando seguendo le sue regole diventa un stakeholder da tenere informato, perché magari mancano solo alcune pratiche burocratiche, scende da un potere molto alto a un potere molto basso, ma un interesse da tenere informato. Quindi monitorare anche dove si collocano gli stakeholder nel nostro quadrante è importante lungo tutto lo svolgersi del nostro progetto. Quindi, riassumendo, la normativa ci propone questo schema che non è vincolante ma è un suggerimento. Quindi ci dice sviluppare il project chart, costituire il gruppo di progetto e individuare gli stakeholder. Partono delle informazioni che vanno verso gli altri processi, in questo caso i processi di pianificazione, e ritornano, se ci sono, delle informazioni per poter aggiornare il nostro project charter oppure i nostri stakeholder. Quindi, come dicevo già prima, è un'interazione, è un'azione continua di aggiornamento che si ferma solo quando ho tutto pronto e tutti i miei processi hanno le informazioni utili per poter essere attivati. Processi di pianificazione, faccio presente che significa sviluppare piani, sottopiani, piani complementari come quello della qualità, dei costi, dei tempi. Partono tutte dalle informazioni che io ho già in avvio, che vanno continuamente aggiornate se c'è bisogno di farlo. E attraverso i processi di pianificazione o comunque altri processi delle altre famiglie possono tornare indietro e darmi un aggiornamento su quello che ho sviluppato prima. In pratica ho la necessità di tenere comunque aggiornata la mia famiglia di avvio dialogando con gli altri gruppi di processi. Quindi, ripeto, situazione dinamica e scambio di informazione veloce e comunque puntuale tra i vari gruppi di processi. Vi rubo altri 2 minuti per parlare del project manager. Dicevo prima che è nata nel 2016 questa figura certificabile e fa riferimento alla UNI 11648, ed è una figura che può essere certificata attraverso il grado di istruzione, esperienza di lavoro e una credenziale come può essere quella di SIPM avanzato. Diciamo che tutte le credenziali avanzate come SIPM AV hanno la possibilità di accompagnare il professionista verso la certificazione con il proprio curriculum, con la propria esperienza. Alcuni enti già si sono mossi, come ad esempio Terna, in cui c'è un riferimento alla certificazione di project manager, e quindi c'è il fatto di orientare un po' il mercato su questo punto di svolta. Questa persona, questo professionista, che non è più una persona che ha soltanto un esame, ma una persona che è stata certificata da un ente terzo. Anche l'ANAC, per quanto riguarda il settore pubblico, ha dato un impulso alla formazione del RUP, che è responsabile unico del procedimento, quindi il project manager pubblico, e gli spinge a formarsi per ottimizzare risorse statali, quindi gestire meglio i propri progetti. Pertanto, riassumendo, quindi è una vera e propria qualifica professionale e non è un semplice attestato di qualità, ma è proprio un documento, una certificazione che ha valore legale, ha un peso. È, diciamo che per l'EQF lo paragona ad una laurea breve come titolo di studio, per dare un paragone al tipo di peso che ha questo documento. Direi che il panorama l'ho completato. Se c'è qualche domanda, sono a disposizione qui per voi. Grazie dell'attenzione intanto e buona serata.
Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto questo workshop e vuoi seguirne molti altri, vieni a trovarci su www.smauacademy.it. Ogni settimana potrai trovare nuovi contenuti gratuiti per la tua formazione professionale. A presto!